Ai tempi mi ricordo che, soprattutto mi ricordo la copertina del manifesto di questa vicenda, poi però le notizie, diciamo così, si erano, man mano diminuivano e si era perso un po', avevo perso anch'io. Ogni tanto ricompariva qualche articolo, però devo dire che la cosa mi era sfuggita anche a me, come a tutti, insomma. E poi però, molti anni dopo, Giovanni Maria Bello, che è l'autore di quell'inchiesta che aveva poi ritrovato il relitto e filmato il relitto in fondo al mare, conosceva il mio lavoro, aveva visto Mai Morti, mi aveva chiesto se volevo collaborare con lui per stesura di un testo riguardante questa vicenda qua. E naturalmente fin dall'inizio ho capito l'importanza di questa operazione, sempre grave quando il teatro deve sostituirsi, ma in Italia questo è pratica, o i comici o il teatro devono sostituirsi ai media e soprattutto alla magistratura e alle autorità competenti. Però diciamo che quando lui mi aveva parlato di questa operazione, questa sua intenzione di farne un'opera teatrale, un testo teatrale, naturalmente ho aderito abbastanza in fretta, insomma.
Nonostante ci siano stati 4 premi Nobel italiani che abbiano lanciato nel 2001 un appello in cui chiedevano al governo proprio di recuperare il relitto, i corpi e dare sepoltura ai morti in quella tragedia, e anche dal punto di vista, diciamo, processuale, tu parlavi della magistratura, in realtà è stata aperta un'inchiesta dopo che voi siete riusciti, diciamo, finalmente a ripristinare parte della verità, ed è diventato incontrovertibile quantomeno che il naufragio fosse accaduto. Però anche questo processo che si è aperto in realtà è una storia tutta italiana, si è completamente arenato, è più una farsa, le udienze sono vuote, i testimoni non riescono nemmeno ad accedere e ad avere i visti per tornare magari dal Pakistan o dallo Sri Lanka e raccontare.
Beh, noi sappiamo che per esempio il padre di Sedabib, che noi citiamo nel testo, uno dei ragazzi morti nel naufragio, Bala, è quello che è venuto in Italia per il processo e poi gli è scaduto il permesso, cioè praticamente ha dovuto essere allontanato dal paese e non ha potuto nemmeno seguire il processo, che è poi il personaggio più importante, perché è quello che ha ricostruito fin dall'inizio. Lui è di Torder, una cittadina del Pakistan, dalla quale sono partiti 13 ragazzi, 11 sono morti nel naufragio. Lui ha ricostruito perfettamente, per filo per segno, tutti i percorsi, il tragitto, i nomi, i cognomi, i trafficanti, tutto ha costruito, insomma. Ecco, sì, la realtà processuale è andata avanti, diciamo così, nel testo, che si vede molto, un cabaret tragico, e questa è stata una scelta dovuta a troppi aspetti grotteschi, inverosimili, che sono avvenuti all'interno di questa vicenda per non prendere questa strada. All'interno del testo, a un certo punto, una delle scene più comiche è quella in cui noi mettiamo a confronto sul palco, la gente che sentirà la registrazione lo comprenderà dalle parole, anche se dal punto di vista teatrale è molto più divertente. Ne mettiamo sul palco a confronto tutto quello che è stato adoperato per la morte della contessa Vaca Augusta, con tutto il rispetto, se ben chiaro, una persona e sottomarini, guardie di finanza, elicotteri, poi cosa ancora, 2 cartomanti. No?
Anche il numero di quotidiani, di giornali che si sono interessati,
sì,
alla vicenda.
Migliaia di giornali, riviste, ore e ore di televisione, eccetera, eccetera, per una persona, per 283 persone. Ecco, la conclusione a cui arriviamo noi, che sì, si può anche definire sul filo del luogo comune delle frasi fatte, ma è questa, che se invece trattassi 283 poveracci, la pelle più o meno scura, si fosse trattato anche di un solo manager svizzero o italiano o giapponese o americano o una sola persona importante, probabilmente si sarebbero messi in moto di nuovo tutto quel armamentario di cui abbiamo parlato.
Ma 10 anni da quel giorno, tu pensi che questa situazione politica, dopo tragedie e veramente migliaia di morti in mezzo al mare, sia in qualche modo cambiata, sia stata in parte modificata?
Untermenschen era il termine che i nazisti definivano i sottouomini. Ed è chiaro che a questa categoria in qualche modo si vuole ascrivere queste persone. Non c'è niente a fare, sono personaggi di serie B, come erano personaggi di serie B o sottouomini gli italiani. Parliamo di 24 milioni di italiani che dal 1865 al 1960 hanno vagato per il mondo, portando non solo spaghetti, pizza, mandolini, in qualche caso anche, bisogna rompere anche questa nomea, questa fama di che sono bravi lavoratori onesti. Abbiamo portato in giro anche una roba come la mafia, ecco, che non mi sembra che sia una cosa da poco, ecco. E secondo me sottouomini è il termine più giusto per definire come ancora vengono definite queste persone. Don Carlo D'Antoni, che tu conosci, della parrocchia di Bosco Minniti di Siracusa, dice in maniera un po' raggelante, adesso la frase esatta non me la ricordo, ma dice che ormai la sabbia del deserto subsahariano è anche fatta da minime parti di osso, cioè sono migliaia, centinaia di migliaia. Sì, non credo che la situazione sia molto migliorata, o meglio, nei fatti, parlo nei fatti. Il Mediterraneo rimane un cimitero a mare aperto, chissà quante barche vanno a picco e noi non sappiamo nulla, e alla fin fine i CPT sono sempre dei luoghi impenetrabili dove un qualsiasi giornalista, un qualsiasi cittadino e a volte anche dei parlamentari, perché sì, li fanno entrare. Però bisogna che li avvertano prima, che così sistemano le cose, cioè io credo che nei fatti ancora non siano migliorate di molto la situazione, anzi direi che più o meno c'è qualche miglioria, si capisce che c'è un'intenzione però al momento non mi sembra che le cose siano. Qui a Milano, per esempio, cito due fatti recentissimi, che ha scandalizzato non solo noi di sinistra, il mondo di sinistra, ma Don Colmenia, che è un prete, un sacerdote della Casa della Carità, che aiuta sempre i Rom, e insomma il comune, non si sa bene chi, però hanno praticamente cacciato via da due spazi, breve distanza di pochi giorni, due piccole comunità Rom, e anche lì con questa pratica che arriva la ruspa e tira giù tutto, tira giù la baracca con dentro gli oggetti, i vestiti, le poche stufe che hanno, cioè, ecco, credo che ancora siamo molto distanti, per cui questi miglioramenti siano molto visibili e molto chiari, per quanto la problematica sia decisamente complessa, anche perché voglio vedere adesso con la Romania che entra nell'Unione Europea, con la Bulgaria e con altri paesi che entreranno, come si cercherà, quali scelte si opterà. È una tematica che non può essere di certo affrontata lasciando che queste bagnerole affrontino viaggi spaventosi in mare o tirando giù con le ruspe delle case, insomma, ecco, delle baracche.
Ed è una tematica anche difficilissima da documentare, perché appunto, a parte questo mondo di sinistra di cui parlavi tu, credo che quando le persone muoiono in mare o vengono deportate in Libia o quando le baracche, le case dei Rom vengono abbattute, alla fine sia difficile anche ripristinare un'informazione corretta su questo. E voi penso che abbiate fatto un grande lavoro andando in giro per tutta Italia con lo spettacolo della nave fantasma, tra l'altro con una scelta molto coraggiosa, perché durante lo spettacolo voi innanzitutto non risparmiate nulla anche della cruenza della morte, dello scempio dei corpi, dell'umiliazione, dell'annullamento della dignità di queste persone. Secondo, poi avete scelto di coinvolgere direttamente il pubblico in un modo molto diretto. Simula, io volevo anche che tu mi commentassi, mi spiegassi meglio il senso, il significato e l'ideazione, come è venuta fuori, di quell'ultima scena in cui voi ricostruite la tragedia dell'annegamento, il momento del naufragio, un po' come mi ricordo che dicevi durante lo spettacolo, come la cerimonia funebre che non c'è mai stata per queste persone.
Sì, un lutto mai consumato, diciamo le parole esatte. Diciamo che mi piacerebbe mettere in risalto qualcosa che non ha nulla a che fare o poco a che fare con l'informazione in senso di cronaca, di servizio giornalistico, reportage, cose del genere. Cioè noi facciamo teatro. A me fa piacere che mi ascrivino all'interno di quello che è chiamato teatro civile, anche se io penso che il grande teatro, il buon teatro è sempre civile, ma però sottolineando soprattutto la prima parola, cioè teatro, per quale motivo? Diciamo che questa tematica, in questa vicenda, ha all'interno suo tutta una serie di elementi che ha a che fare con i grandi miti. Se pensiamo al viaggio, cioè Ulisse cosa fa, insomma, più o meno, se pensiamo, e questa è una delle cose che a me ha colpito di più di tutta la vicenda, cioè per questo la figura, il tema della morte è molto presente, se pensiamo al tema della morte rispetto alla tua terra, alla tua isola, alla Sicilia, no? Cioè dove c'è una tradizione secolare, millenaria, di un culto dei morti che direi che diventa quasi ostentazione, perché c'è dappertutto, dove ti giri, la Sicilia è ricca, è piena di elementi funerari, di necropoli, eccetera, eccetera, e a fronte di questo improvvisamente succede il fatto che alcuni pescatori, perché questa è la realtà, ritrovano nelle reti dei corpi e li ributtano a mare per una serie di motivazioni che, se vuoi, possono essere anche in parte giustificabili, io non le giustifico, se ben chiaro, però ci sono, diciamo così, delle motivazioni dietro. Ecco, in un luogo dove la morte è sempre stata parte dell'humus, del DNA di quella terra. Quindi, diciamo che dal punto di vista teatrale, anche la ricostruzione dell'ultima scena di cui tu parlavi, perché lo spiego per gli ascoltatori che sentiranno la radio la Nave Fantasma, alcuni spettatori vengono scelti fra il pubblico a ricostruire la tempesta come? Attraverso l'uso di alcuni macchinari teatrali che fanno il rumore del vento, del mare, della tempesta. Ci sono due pseudo barche che rappresentano le barche, c'è un trabattello, una scrivania con delle rotelle che vengono mosse sul palco, e tutto questo viene fatto dagli spettatori. Tutto ciò perché? Perché si è cercato di stabilire un contatto diretto con il pubblico, perché una tematica di questo tipo proprio rifugge in una maniera più totale da quello che è l'elemento teatrale classico della finzione della quarta parete, cioè che l'attore recita e il pubblico non c'entra. Anche la scelta di una chiave comica va in questo senso. Il teatro comico, soprattutto la clowneria, il cabaret, l'improvvisazione, la commedia dell'arte, prevedeva che il pubblico è lì e ci parlava e lo coinvolgeva, e se il pubblico parlava, diceva qualcosa, rispondeva. Ecco, il nostro tentativo è proprio quello di avere un contatto diretto con il pubblico in maniera da, prima dal punto di vista comico, poi nell'ultima scena in maniera molto drammatica, coinvolgerlo molto più direttamente, sperando che si renda conto che non parliamo di tematiche o di vicende lontane a noi, ma tematiche che sono molto vicine. Io, faccio sempre questo esempio, sono qui per pura fortuna, nel senso che mio padre ha fatto domanda, come tantissimi triestini nella mia città, nell'immediato dopoguerra, che erano andati via migliaia per l'Australia, e siccome aveva i denti marci l'avevano escluso. Ecco, ma questa vicenda mia è molto vicina alle vicende probabilmente di tanti ascoltatori, ragazzi, che se sanno un po' della loro storia, dei loro nonni, dei loro bisnonni, sicuramente sapranno che ho un cugino, ho uno zio, ho un amico caro del padre o della madre o del nonno o della nonna, hanno scelto questa via obbligata, perché era quasi obbligata, perché pochi sanno, i ragazzi soprattutto oggi, anche nel dopoguerra in Italia c'era fame.
Durante lo spettacolo voi tirate fuori tutta una serie di stereotipi o dei ricordi, l'ho visto tempo fa, in cui, che sembrano dapprima riferiti ai migranti, diciamo quelli attuali, africani o asiatici, e poi invece si scopre che sono stereotipi americani su italiani in America del dopoguerra.
Sì, sì, le nostre nonne, le nostre bisnonne a questo punto erano considerate le più zoccole del mondo, e da parte di un congresso internazionale sulla tratta delle bianche che era stato fatto nel 1902 a New York. Ma ci sono episodi sui bambini, sulla prostituzione dei bambini, sulla pedofilia, veramente vicini a The Sad quasi, insomma, in cui i protagonisti purtroppo in negativo erano figli di bambini italiani, come all'interno delle miniere, all'interno di alcuni lavori come spazzacamini, i bambini italiani venivano utilizzati perché erano magri, piccoli, minuti, affamati, e li buttavano nei cunicoli stretti, ora dei camini, ora delle miniere, e questa è una storia che riguarda proprio il nostro paese da vicino.
Voi avete anche scelto coraggiosamente di trovarvi il 23 dicembre prossimo in Sicilia, nel Siracusano, a Melilli, a portare questo spettacolo in scena, e non è la prima volta che decidete di andare in quella terra a raccontare una storia che lì è accaduta ma che pochissimi hanno voluto accettare e raccontare. Io ti vorrei chiedere com'è stato portare questo spettacolo in Sicilia, che reazioni hai avuto, come reagisce lì la gente quando racconti queste cose?
Ma purtroppo abbiamo fatto poche repliche, nel senso che abbiamo avuto la fortuna di farlo nel posto più vicino a Porto Palo, è stato Pachino, e lì ci sono state reazioni abbastanza simpatiche. Noi speravamo di trovare un po' più di ospitalità, perché pensavamo che questo poteva essere un testo che in qualche maniera poteva animare un dibattito e dare un po' di forza a quelle realtà che in qualche maniera in Sicilia, penso con tutte le difficoltà del caso, stanno cercando di muoversi in una direzione opposta di quella che è l'opinione comune, insomma, rispetto a questi fatti. Però evidentemente la gente preferisce ancora Pirandello e Shakespeare, insomma. Ma questo non è un problema solo siciliano, è un problema di tutta l'Italia, insomma. Nave Fantasma gira 2-3 anni, ha fatto tantissime piazze, devo dire che le cose sono andate molto bene, siamo stati ospiti anche del Teatro Antico di Siracusa, il Teatro Greco di Siracusa, però quelle che sono le realtà istituzionali ancora, al di là di qualche eccezione, ripetere Roma, il Piccolo Eliseo, Genova, l'Archivolto, in generale i nostri stabili, teatri stabili, rimangono un pochino quella sorta di elefante immobile che sono rispetto alla realtà che li circonda. Continuano a parlare di Pirandello, continuano a fare i Goldoni, continuano a fare queste robe qua, che insomma forse andare un po' avanti sarebbe meglio, però ci vuole coraggio, ci vuole venire fuori da certe logiche.